Un saluto da Maurizio Franco che vi sta presentando la seconda serie di trasmissioni dedicate al pianista e compositore italo-americano Lenny Tristano in occasione dei 100 anni della nascita di questo straordinario maestro del jazz scomparso 59enne nel 1978. In questa e nella prossima e ultima puntata ascolteremo i brani di Tristano eseguiti da altri musicisti, sia da coloro che facevano parte della sua cerchia di allievi e di discepoli ovviamente, sia soprattutto da jazzisti estranei al suo mondo espressivo. Occorre però sottolineare che solo dalla fine degli anni Ottanta le composizioni di Tristano hanno cautamente fatto capolino in qualche repertorio o in pochi album tributo, se si eccettuano ovviamente le incisioni dei principali allievi di Tristano come Lykonitz, Ward Marsh, Sal Mosca e pochi altri che hanno sempre suonato i brani del loro mentore. Il motivo è da ricercarsi nella particolarità e anche difficoltà nel personalizzare composizioni pensate per quell'originale universo poetico, che era differente da tutti gli altri, che aveva costruito proprio Lenny Tristano, e anche per la specifica concezione del ritmo presente in questi brani, del suono, del lavoro collettivo, dell'improvvisazione. Pur tralasciando le produzioni più consuete dei suoi più famosi partner, cioè Marsh e Konitz, vorrei farvi sentire almeno quest'ultimo in un contesto non usuale e tutto sommato abbastanza recente. Si tratta del quintetto con cui nel 2000 ha registrato l'album Parallels. Ne fanno parte il sax tenore Mark Turner, spesso vicino alle idee di Konitz, che nel CD ovviamente suona il contralto mentre lui suona il tenore, il chitarrista Peter Bernstein, la ritmica composta da Steve Gilmore al contrabbasso e Bill Goodwin alla batteria. Insomma, musicisti abbastanza estranei al mondo di Tristano. Il brano che ho scelto è 317 East 30 Second, preso a un tempo leggermente più lento dell'originale e aperto da un duo a cappella tra i sassofoni. Thank you. era lineare, rilassato 317 East 32nd di Lenny Tristano, con in evidenza il sax alto di Lee Konitz e il sax tenore di Mark Turner, in perfetta linea con il concetto di linearità, sound morbido, trasparenza, improvvisazione collettiva propugnato dall'autore del pezzo, mentre la chitarra di Peter Bernstein suonava in uno stile estraneo, almeno prevalentemente, a quello tristaniano. Abbastanza levigati erano anche il batterista Bill Goodwin e il contrabbassista Steve Gilmore. La registrazione risaliva al dicembre del 2000. Uno sguardo al mondo di Tristano arriva anche dalla Svizzera, con il gruppo del pianista Michael Beck e del sassofonista Phil Stockley, che nel 2005 hanno inciso per altri suoni l'album Intuition con un gruppo denominato Lenny's Line e completato da Dominique Landolf al sax tenore, Andreas Zitz al contrabbasso e Elmar Frey alla batteria. Qui il mondo tristaniano è proiettato in una dimensione contemporanea, soprattutto sotto l'aspetto ritmico, e almeno dal punto di vista dell'esposizione dei temi, anche se i brani tristaniani vengono o rielaborati completamente oppure si rivelano molto vincolanti. La presenza dei due sassofoni è comunque sempre fortemente evocativa delle prassi di Konitz e Marsh ed è ciò che avviene in Lenny's Penis, in cui è però singolare la presenza del Fender Rhodes, suonato da Beck, che è anche l'arrangiatore del brano. Ascoltiamolo. Thank you. Il sound elettrico del Fender Rhodes, l'esposizione del tema con il contrasto tra fiati e ritmica, la scioltezza del gioco dei due sassofoni erano le caratteristiche della versione di Lennie's Pennies incisa nel 2005 dal gruppo svizzero Lennie's Line e contenuta nell'album Intuition, con al pianoforte elettrico Michael Beck, al sax alto Phil Stokely, che hanno arrangiato i brani tristaniani, quelli di Koniz, e scritto anche alcuni original, e con loro Dominique Landolfo al sax tenore, Andreas Zitz al contrabbasso e Elmar Frey alla batteria. Il musicista che si è maggiormente dedicato alla riproposizione delle composizioni di Tristano è stato però Anthony Braxton, e questo non deve sorprendere, in quanto è ben noto anche il suo interesse per la musica di Warren Marsh, che era poi l'allievo prediletto del maestro. Nel 1989 e poi ancora nel 97, dove invece del sax suonerà il pianoforte, infine nel 2004 con un monumentale cofanetto di 7 CD dedicato alla scuola di Tristano, il polistrumentista americano ha dimostrato di essere colui che ha affrontato maggiormente il songbook della Tristano School. Del resto il suo rapporto con la tradizione ha portato Braxton a contatto anche con l'universo compositivo di altri autori di jazz, Monk, Parker e più in generale con il mondo degli standard, in album e progetti che hanno suscitato sempre giudizi controversi. Noi ci occuperemo del primo disco, 8+1, Tristano Composition 1989 for Warren Marsh, edito dalla At Art, dedicato proprio al tenorista scomparso meno di 2 anni prima dell'incisione. L'approccio non è tristaniano, anche perché Braxton intende la tradizione in modo innovativo, prende da essa, non la ripete. Del resto anche Stravinsky sosteneva che ogni innovazione nasce da una tradizione, dal suo consapevole utilizzo e trasformazione. Chiaramente Braxton è decisamente espressionista e virtuosistico nella sua lettura dei brani, e probabilmente Tristano gli avrebbe suggerito di suonare con più relax, di fare meno note, di usare accenti meno percussivi. Braxton però sviluppa la poliritmia anche in orizzontale, dentro le frasi, come faceva il maestro, ma al tempo stesso riesce a creare una verticalità data da una ritmica più dinamica di quelle tristaniane. Con lui, impegnato al sax alto, c'è il sax baritono di John Ruskin, che era un membro del Rova Saxophone Quartet, e poi il giovane pianista Dred Scott e la ritmica composta da Cecil McBee al contrabbasso e Andrew Cyril alla batteria. Il primo brano che ho scelto è Lenny Bird. We'll be right back. Era l'improvvisazione collettiva dei due sassofoni, il contralto di Anthony Braxton e il baritono di John Ruskin, che lavoravano improvvisando sulle armonie del brano di Tristano intitolato Lenny Bird. C'era una poliritmia interna alle frasi, ma il linguaggio era veramente molto lontano dall'originale anche sul piano armonico, oltre che essere decisamente legato a una dimensione espressionista che era, diciamo così, non proprio quella tristaniana. Il brano titolava Lenny Bird, l'incisione era del quintetto di Anthony Braxton nell'89, contenuta nell'album 8+1 Tristano Composition for Ron Marsh, e con Braxton c'era Dred Scott, giovane scoperto del leader, il contrabbassista Cecil McBee e il batterista Andrew Cyril, oltre al già citato John Ruskin, cioè una grande sezione ritmica, ma appunto al di fuori completamente del mondo tristaniano. L'ultimo brano di questa puntata è sempre tratto dal disco di Braxton ed è il vertiginoso April, suonato con quella velocità supersonica che avevano anche Koniz e Marsh. A tale proposito voglio però leggere quanto Koniz dice di questa incisione braxtoniana nella sua autobiografia. Il sassofonista sostiene che è il peggior assolo ascoltato in tutta la sua vita, che il tempo è impossibile, perché credo lo ritenesse troppo veloce, e che nell'esecuzione del tema ci sono note sbagliate o comunque diverse da quelle scritte da Tristano. In sostanza sottolinea quella che per lui era l'estraneità al mondo espressivo del suo maestro e anche di Warney Marsh da parte di Anthony Braxton, nonostante Braxton dichiarasse la sua ammirazione per loro. Curiosamente racconta che ogni volta che lo incontra, Braxton gli canta i suoi assoli, ma lui non li riconosce mai. Con questo la stima per la sua musica, che ritiene sia una musica molto diversa da quella di Tristano, è comunque una stima autentica e sincera. Tra quanto abbiamo detto prima rispetto al suo lavoro sulla tradizione e le parole di Koniz c'è di mezzo l'ascolto, e l'ascolto con lo stesso quintetto di Lenny Bird del menzionato April. E allora io lascio al vostro giudizio quello che Braxton farà in questo brano, e quindi con April Maurizio Franco vi saluta dagli studi della Rete 2.